dai, ben trovati, ben ritornati a questo appuntamento con l'orrore. Eh sì, siamo a notte horror, direi un tardo pomeriggio horror, ma sempre horror si tratta. Sì, perché in queste giornate di festa, con lunghi ponti davanti a noi, con l'estate che sta per iniziare, noi siamo qua rigorosamente in diretta, qui dalla cripta di Radio Atlanta, Lady Darkness e il regista Mauro Magnitosi. Non vi lasciamo, vi teniamo compagnia. Ma vi teniamo compagnia, noi trasmettiamo da Milano e a Milano succedono strane cose. E questo è il titolo della puntata, Stranger Things, con tutto ciò che significa, veramente a 360 gradi e anche di più. In questo inizio estate, caldo, torrido, con la città che è andata un po' si sta spopolando e chi può ha raggiunto delle mete di vacanza, chi è al mare, chi in montagna, al fresco o chi a bordo piscina. Noi siamo qua, un po' meno al fresco, ma nella nostra cripta l'atmosfera fa venire i brividi. E allora preparatevi, questa sera Stranger Things.
Bye.
il 1985. Kate Bush con questa canzone, Running Up That Hills. E questo, a quasi 40 anni di distanza, questo brano è tornato in testa alle classifiche, soprattutto di Spotify, iTunes. Come è successo? Perché? Sì, ce lo dice proprio il tema della puntata. Stranger Things è diventata una delle canzoni che contraddistingue questa serie che viene poi trasmessa su Netflix. Stranger Things, strane cose. Noi oggi dalla puntata prendiamo avvio da questa serie e ci immergiamo negli anni 80, ma non solo. Facciamo anche un'analisi, attenzione, non spaventatevi, ma raccontiamo un po' del mondo degli adolescenti, quelli di allora ma quelli di ora. Dopo aver raccontato e dopo aver posto la nostra attenzione sui bambini con il pupazzo di Huggy Wuggy, adesso saliamo un po' d'età, 12, 13, 14 anni, sì, perché è proprio a loro che si rivolgono i temi delle puntate, è proprio loro che sono grandi, grandi consumatori di horror, di brividi horror, e soprattutto sono i protagonisti di questa serie, di questi racconti. Ma perché? Perché nella capoluogo della Lombardia, a Milano, ma non solo a Milano, anche a New York, ad Adelaide, per promuovere la serie, hanno invaso il centro della città. Qualche giorno fa il centro di Milano, di fronte al Duomo, ha fatto un salto spazio-temporale. Ci siamo ritrovati magicamente, misteriosamente e anche in maniera un po' terrificante negli anni Ottanta. Negli anni Ottanta, in Piazza Duomo, di fronte alla cattedrale, c'era un palazzo con l'insegna al neon e lì hanno approfittato per rimettere le insegne che hanno contraddistinto quegli anni. Chi come noi è senza tempo e ha frequentato quel momenti si ricorda, da Burghi a tutti gli altri brand che hanno un po' segnato la nostra adolescenza. Ma non solo, sotto la Madonnina sono tornati i taxi gialli. Chi si ricorda i taxi gialli? Le cabine telefoniche, una pista di pattinaggio e anche tutto quello che contraddistingue l'universo di Strange Things. Con un autobus apposito si può viaggiare nell'universo del sottosopra. Sì, perché nel 26 maggio circa 7.000 fan hanno potuto assistere su un maxi schermo al primo episodio della quarta stagione. Quello che è divertente e inquietante è che Milano si è risvegliata negli anni Ottanta e ha preso ispirazione dalla cittadina in cui la serie è ambientata, Hawkins. È una cittadina qualunque americana in cui i protagonisti, che sono ragazzini adolescenti, hanno le loro disavventure, possiamo chiamarla. E quindi direi che per celebrare questa nuova uscita si è aperto un varco spazio-temporale. Ma non è tutto qui. Non è tutto qui, perché anche la canzone che ha aperto la nostra puntata, Running Up That Hill, inizialmente l'artista Kate Bush la voleva intitolare A Deal with God, un patto con Dio. In realtà lei aveva pensato a un patto con il diavolo. Per sua stessa dichiarazione voleva intitolarla così. Però a quel tempo la casa discografica ha bocciato il titolo. Non voleva che si parlasse di Dio, tantomeno del diavolo. E quindi l'artista decide di accettare e di cambiare il titolo in Running Up That Hill. Le atmosfere del video, oltre che essere vintage, sono veramente inquietanti. E la stessa Kate Bush è un'antica moderna strega. Insomma, non c'è niente di meglio per iniziare la puntata. Ma torniamo a Strange Things. Non parleremo della serie, non la racconteremo, diciamo, la accenneremo solamente. Quello che ci interessa è la tematica trasversale. Siamo arrivati alla quarta stagione, insomma, abbastanza longeva, ideata nel 2015 da due fratelli. La serie è incentrata sulla sparizione di un bambino di nome Will. E già qui è abbastanza inquietante. In una cittadina americana come tante, si chiama Hawkins, ma potrebbe chiamarsi in qualsiasi modo, un bambino scompare. E invece compare una bambina dotata di poteri telecinetici. Il nome nella edizione originale è 11. Questa bambina è scappata da un laboratorio segreto, l'Hawkins National Laboratory. Quindi tutto quello che succede poi viene innescata da questi due eventi, una sparizione e una comparsa. Ma non è finito qua, perché nella cittadina di Hawkins esiste una dimensione parallela, una dimensione che si chiama Sottosopra ed è popolata da creature misteriose. Insomma, se non fa paura questo, direi che poi da lì si avviano una serie di eventi. Dal 1983, in cui è ambientata la serie, ogni stagione fa un salto temporale. I ragazzini crescono e gli avvenimenti si complicano. Oscure presenze entrano nella dimensione reale e viceversa. Raccontandola così, anche per sommi capi, non è difficile vedere l'universo da cui hanno attinto gli autori di Strange Things. Hanno attinto da tutta quella connessione di commedia horror, ma anche di racconti per ragazzi e non solo, che hanno le radici nella quotidianità americana, da Stephen King a Spielberg a addirittura ad eventi e a movimenti della letteratura che in ogni inquadratura, in ogni brano, in ogni spazio possiamo raccontare. E da lì si mescolano anche con il contemporaneo. Non a caso uno dei protagonisti malvagi ha la faccia e le sembianze del Signore del Ghiaccio di Games of Thrones, oppure di Voldemort di Harry Potter. Per chi conosce l'horror, il fantastico, il misterioso, è più semplice trovare le connessioni. Ogni racconto, ogni momento, ogni inquadratura rimanda ad altre e soprattutto rimanda alle avventure adolescenziali e a quello che possiamo definire i riti di passaggio. Perché sì, perché sono le favole che vengono raccontate e sono anche dei moderni, è una moderna narrazione contemporanea che serve per far passare gli adolescenti nel mondo degli adulti. Possiamo proprio definirlo un viaggio, un rito di passaggio. E da questo viaggio non si salva niente, neanche gli orsetti delle favole Disney. Eh sì, perché noi parliamo di Winnie the Pooh. Deep in the 100-acre wood where Christopher Robin plays, you'll
Christopher's childhood days. A donkey named Eeyore is his friend, and Kanga and Little Roo. There's Rabbit and Piglet, and there's Owl, but most of all,
questa è la versione di Winnie the Pooh, l'orsetto, cantata da Carly Simon, ma ce ne sono tante perché è una versione Disney. Allora, Winnie the Pooh, c'è chi lo ama e chi lo detesta. Allora, chi si ricorda? È un orsetto giallo o arancione, tendenzialmente sull'arancione. È molto timido e gioioso. Viene utilizzato proprio dai bambini come compagno di giochi, ma non è solo. Insieme a lui ci sono altri amici, altri pupazzi di pezza che prendono vita, anche se con le loro terminazioni di pezza, e c'è l'asinello I.O. che ha una coda attaccata e anche gli occhi sono dei bottoni, il maialino Pimpi, e soprattutto c'è un bambino che li possiede, cioè sono i suoi giocattoli che nel suo immaginario prendono vita. Ebbene, abbiamo detto che succedono strane cose, e una di queste strane cose è che Winnie the Pooh sta per uscire una versione horror, ma non horror così, ma proprio slasher, 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 laddove il tenero orsetto e il suo simpatico amico maialino Pimpi diventano dei killer, cannibali, e fanno a pezzi l'asinello I.O., insomma, raccontata così. Però credetemi, anche questo è segno dei tempi. Dissacrare o interpretare così un mito o quanto di più innocuo possa esistere, un simpatico orsetto di pezza. Sulla scia delle bambole assassine, sulla scia dei racconti veri interpretati dal cinema, ancora una volta il cinema fa un passo avanti. La narrativa horror, anziché rassicurare, interpreta e sale di livello, dai bambini piccoli agli adolescenti. Questo film sicuramente sarà inquietante e divertente. Ancora non è uscito, ma noi, che siamo molto molto cattivi, ve ne anticipiamo alcune scene. Allora, innanzitutto abitano ancora nel bosco dei 100 acri. Il racconto è stato inventato da Milne e Shepard. Sembra che i diritti siano scaduti e quindi ancora per questo sono stati poi reinterpretati in questa versione. Quindi dal bosco dei 100 acri, paradiso rassicurante in cui Winnie cerca in qualsiasi modo di procurarsi del miele, perché oltre a essere un orsetto simpatico e tenero è anche un orsetto molto goloso, e quindi questo simpatico orsetto diventa assetato di sangue. Il regista Rice Waterfield racconta che ha immaginato come questi animaletti, abbandonati dal loro umano Christopher Robin, diventano famelici. Christopher parte per il college, come capita a tutti i ragazzi umani a una certa età, lascia i suoi pupazzetti di pezza e questi non solo prendono vita, ma, rimasti senza cibo, decidono di procurarselo da soli e quindi tornano allo stato selvaggio. Devono provvedere a loro stessi e tornano ad essere bestie. Sono proprio imbestialite. Non sono più addomesticati. Sono un orso e un maiale feroci e vagano in cerca delle loro prede. Anche la rappresentazione che ne viene fatta all'interno del film cambia. Non sono più colorati e rassicuranti e comunque cartoni animati, ma sono due omaccioni nerboruti, forzuti, con delle inquietanti maschere da maiale e da orso. Un orso un po' sui generis, ma non sono maschere sopra esseri umani, sono proprio orsi e animali deformati, deformati dalla fame, deformati dalla sete di sangue, e attaccano gli esseri umani, così, come i migliori serial killer, una donna nella vasca da bagno, un uomo nella tranquillità della sua auto. Beh, insomma, se non è horror questo, c'è proprio da divertirsi. Quindi sono assetati di sangue, feroci, imbestialiti, e la versione horror è veramente horror, non ha nulla di comedy, e si spera che venga distribuita presto. Il titolo completo è Winnie Pooh, Blood and Honey, sangue e miele. Quindi, in attesa della versione iperviolenta e slasher, immagino che non solo gli adolescenti saranno in grado poi di seguirlo e di capirlo, e vedremo l'orsetto arancione trasformato in un serial killer ferocissimo. Ah, però prima di lasciarvi, i due compagni decidono di fare a pezzi e mangiarsi l'asinello Io. Beh, insomma, questo è un altro leitmotiv. Attenti agli amici. Eh sì, perché nell'adolescenza, nel rito di passaggio, a volte è difficile distinguere gli amici veri da quelli che non lo sono. E siamo entrati nel profondo horror.
We'll be right back.
E con gli Iron Maiden entriamo in quello che è l'horror duro, è l'horror vero, Fear of the Dark. Eh sì, perché dal passo di succedono strane cose, Stranger Things, succedono strane cose nel nostro contemporaneo, non è soltanto rivolgersi verso gli anni Ottanta che hanno rappresentato per noi un momento idilliaco, ma anche nel contemporaneo, laddove l'horror diventa una approdo sicuro, perché lì più o meno sai sempre come vanno a finire le cose, è un universo chiuso, rassicurante e anche liberatorio. E allora sì, anche il mainstreaming, anche il grande cinema lo celebra. Non è a caso che si è appena conclusa il Festival di Cannes, l'edizione del 2022, e lì è stato proprio un horror, o una cosiddetta commedia horror, che ha aperto la manifestazione. Il titolo è un po' strano perché si chiama Coupé, cioè tagliato. Il regista è Michel Aznavichus, o Aznavichus, lo stesso di The Artist. Bene, il titolo originario in realtà era Z per zombie, laddove la Z in questo universo reale, concreto in cui noi viviamo, in questo mondo fatto di strane cose improbabili, ora la Z non sta più per Zorro, ma sta per guerra. Ebbene sì, disegnare la Z richiama immediatamente al conflitto russo-ucraino, richiama le invasioni, richiama quello che sta succedendo a pochi passi da casa e che ha sconvolto il mondo, ma noi continuiamo ad andare avanti come se tutto questo non ci riguardasse. E allora sì, a volte l'horror di fiction, l'horror cinematografico, l'horror della narrativa è l'universo in cui ci possiamo non solo rifugiare, ma è quello che ci fa aprire gli occhi. Ed è per questo che noi lo raccontiamo, ed è per questo che noi continuiamo a frequentare questo ambito, perché attraverso i racconti noi abbiamo una chiave di lettura della realtà. Ma forse non so se sono io che vedo tutto horror o sono i tempi che veramente lo presentano. Ma torniamo a Coupé e soprattutto anche un horror d'autore che ha, tra virgolette, brillato nell'universo di Cannes. Parlo di David Cronenberg e in particolare con il film Crimes of the Future. Eh sì, perché questo è l'horror moderno, contemporaneo, ed è un sviluppo ulteriore nella filmografia di Cronenberg, l'horror attraverso il nostro corpo. Quindi quello che per lungo tempo era stato relegato nelle sezioni collaterali del festival, riservato a una nicchia di appassionati o ai nerd o comunque insomma ai soliti fissati, adesso negli ultimi tempi diventa sempre di più un film d'autore. L'anno scorso aveva fatto scalpore il film Titan della regista Julia Ducournau, in cui una donna praticamente aveva del sesso spinto con la sua macchina. Lei, killer in fuga con una placca di chitarra in testa e un bimbo macchina che stava per dare alla luce. Quindi Titan ha vinto il festival l'anno scorso e adesso il maestro Cronenberg. Quindi ci siamo, è una storia inquietante, è una storia particolare, anche con degli interpreti insomma di tutto rispetto. Qual è il mood? Allora, nella società futura l'umanità si è adattata a un ambiente sintetico, anche il corpo subisce delle mutazioni biologiche e chirurgiche, pensiamo semplicemente anche a tutte gli esperimenti che stanno andando avanti sull'intelligenza artificiale, come è possibile impiantare microchip all'interno del corpo umano e non solo aprire porte, ma anche dare ordini a arti che non si possiedono più. Quindi è quello che Cronenberg immagina, in un certo senso si sta già attuando, ma nella ipotesi fantastica e orrorifica del regista succede anche altro, perché non solo il corpo subisce mutazioni, ma Saul Tenser, che è il protagonista, interpretato da Viggo Mortensen, è un artista di fama e ha deciso di rappresentare, di mettere in scena quello che insomma noi chiameremmo la bellezza interiore. E come fa? Mette in mostra l'interiora, il corpo squarciato, le stomaco, insomma tutte le schifezze che ci portiamo dentro. Aprire e squartare, se non è orribile tutto ciò, passiamo proprio dai serial killer psicopatici Orsetto e Maialino a un affascinante artista che rappresenta squartando. Se ci pensiamo un po', in fondo anche alcune opere di Damien Hirst altro non sono che anche la dimostrazione del nostro interno. Damien Hirst, per intenderci, è quello che ha aperto una mucca e l'ha appesa a mo' di crocifisso, o che ha tagliato in due uno squalo e un cavallo. Ma attenzione, sono ricostruzioni, non sono vere, sono di un materiale sintetico, non sono veri animali. Qua invece tutto quello che è all'interno viene mostrato, viene portato alla luce. Possiamo anche dire che la partner Caprice, che è interpretata da Léa Seydoux, durante le loro performance è colei che asporta i nuovi organi, sì, nuovi, perché mentre l'uomo dorme gli organi gli ricrescono. Quindi in un ciclo continuo, ricorda anche un po' i film di Greenaway, non succede altro che tagliare, esporre, squartare, esporre, mostrare, esporre. Insomma, potremmo dire un body horror, ed è un terrore che nasce anche dal disgusto, però è anche la fascinazione. Nel film appare anche un'altra attrice che noi conosciamo bene, è Kristen Stewart. Quindi lei stessa interpreta un personaggio ambiguo, e quindi è sua la battuta in cui si riassume il significato del film: la chirurgia è il nuovo sesso. E se noi in fondo esplodiamo quello che succede, possiamo vedere nella realtà che ci circonda i semi di tutto questo. Certo, il film, certo, la narrativa le portano alle loro estreme conseguenze. Ma non è finito qua, non è finito qua. I suoi personaggi, i personaggi di Cronenberg, quando vengono mutilati, ne traggono piacere, sono voyeuristici, ed è il senso del racconto, è proprio lo squarcio dei corpi reciproco, è l'estrazione degli organi e la loro messa in mostra. Quindi insomma, se non è horror, questo è l'horror che viene sublimato ad arte, ed è una tecnologia come un'estensione delle potenzialità che il corpo umano può avere. E in fondo, se ci pensiamo, è quello che sta già succedendo. Ognuno di noi può diventare più forte, più veloce, più resistente e anche più intelligente con delle protesi. che la necessità ci rende indispensabili, o semplicemente che ci provochiamo da soli. Pensiamo semplicemente all'uso del telefonino. Che cos'è se non una protesi elettronica? Da questo seme Cronenberg arriva alle più dure conseguenze. Ma non finisce ancora qua, perché noi ci trasformeremo in esseri sintetici, forse, non forse, e un po', se ci pensate, è quello che sta succedendo. Una delle manifestazioni, ve la faccio proprio riflettere, è l'utilizzo della plastica e il fatto che noi la stiamo lentamente, lentamente assimilando. Proprio sulle frequenze di questa radio spesso avrete sentito parlare dei FAS, che altro non sono che dei composti chimici sintetici inventati dall'uomo, che nel corso degli anni, negli ultimi 40 anni, sono stati poi inseriti, cioè sono dispersi nell'acqua, nelle falde, e hanno raggiunto ormai delle estensioni complicatissime da cui è impossibile tornare indietro, e noi li assimiliamo non solo attraverso l'acqua che beviamo, ma anche attraverso il cibo diretto o il cibo indiretto. Addirittura i bambini assimilano i FAS, questi composti chimici, dal latte materno. Noi ci stiamo trasformando in plastica, noi ci stiamo trasformando in esseri sintetici. E attraverso questo film, attraverso una riflessione cinematografica che Cronenberg propone, è proprio il Festival di Cannes che la sublima. Ma non finisce qui. Strane cose succedono, proprio strane cose. Abbiamo detto che sempre Cannes ha aperto con Coupé. E che cosa sono? Di cosa parla questo film? Ma di zombie. La 75esima edizione del Festival di Cannes ha iniziato parlando di zombie. Insomma, divertenti, sono i nostri forse personaggi preferiti, ma qua siamo più nell'horror comedy. Una troupe cinematografica molto scalcagnata veramente, deve girare una pellicola di genere Z, e da lì il titolo originario, in cui i protagonisti, insomma, sono i mangiatori di carne, naturalmente putrescenti mangiatori di carne, cioè gli zombie saltano fuori dalle tombe. Ma quello che in realtà doveva essere semplicemente una finzione cinematografica è che durante le riprese il regista nel film risveglia proprio un gruppo di non morti. E quindi questi zombie che si ritrovano improvvisamente destati dalle loro tombe hanno fame e cercano di sgranocchiarsi il cast e la troupe. Quindi questo è veramente divertente, perché è il metacinema tra realtà e fantasia. Gli attori e il regista che devono interpretare i personaggi sgranocchiati dagli zombie si trovano a loro volta a essere sgranocchiati da quelli veri. Ed è un gioco, perché non si sa mai se quello che si sta riprendendo è realtà o fantasia. Ma è ancora peggio, perché nella finzione cinematografica, siccome il regista ha pochissimi soldi, anche la troupe, tutto quello che gli zombie diventati inconsapevolmente protagonisti si trovano a mangiare, sgranocchiare, devastare, la scelta etica è: mi metto in salvo o giro? Ma naturalmente giro, riprendi tutto, più è slasher, più è splatter, meglio è, meno il film viene a costare. E questo, in un certo senso, non è poi così lontano dalla realtà. Strane cose accadono. Voglio solo ricordare che nel famosissimo film Poltergeist, in cui c'è una scena in cui una delle protagoniste, durante un temporale, cade dentro una piscina. E siccome l'edificio, la casa infestata, era stata costruita su un antico cimitero indiano, questa piscina altro non è che riempita di putrescenti cadaveri. Quando la protagonista, durante le riprese del film, cade nella piscina, noi vediamo scheletri e cadaveri mezzi marci che cercano di avvinghiarla e tirarla sotto. Ebbene, la storia del film vuole che questa scena non solo fosse stata girata con degli scheletri veri, ma all'insaputa dell'interprete stessa, cioè quelli che lei si ritrova addosso non sono delle comparse di gomma utilizzate per finzione scenica, ma sono proprio ossa, teschi e parti di corpi autentici utilizzati, si dice, anche negli studi medici per lo studio. Ma noi vediamo che sopra di quelli c'erano anche dei pezzi di carne, dei brandelli, e immaginate il tutto reso ancora più viscido dalla pioggia. Beh, direi proprio che Coupé non è andato molto lontano dalla realtà. Eh sì, perché strane cose accadono e il ritorno dell'horror è una di queste. E proprio parlando di horror, che cos'è che definisce l'horror? Che cos'è il genere horror? C'è un dialogo interessante che si rifà proprio a Cannes, in cui il regista David Lynch cerca di dare una definizione di macroarea. Ma noi possiamo solo dire che siamo felici che Lynch non abbia mai fatto un horror vero e proprio. Ma l'horror è inquietudine, l'horror è paura, l'horror è brividi. E tutto quello che dentro i brividi resta può essere definito ma anche non definito. Eh sì, perché strane cose accadono quando si è giovani, quando si è adolescenti e quando si è un gruppo di amici, che sia nella città di Hawkins o ancora prima, che sia negli anni 60 e in un romanzo di Stephen King. In Stand By Me, quattro amici, quattro ragazzini, decidono di percorrere a piedi, in una assolata giornata di fine estate, il tracciato della ferrovia. Perché sì, perché a sentire gli adulti, alla fine di questo percorso un loro amico, uno dei loro gruppo, è stato travolto da un treno. E quindi li spinge la curiosità e il desiderio di trovare il cadavere del ragazzino, il fascino e la paura. Ed è con Stand By Me che King, Stephen King, maestro dell'horror, racconta un passaggio, un rito di passaggio dall'adolescenza, e li sentiamo con le sue parole. Esiste un rituale per ogni evento fondamentale, i riti di passaggio, il corridoio magico in cui avviene il cambiamento. Comprare i preservativi, stare davanti al prete, alzare la mano e fare il giuramento. O se preferite, camminare lungo le rotaie della ferrovia per andare incontro a uno della vostra età. lo stesso che se mi fossi avviato per Pine Street per andare incontro a Chris, se lui stava venendo a casa mia, o che Teddy si fosse avviato giù per Gate Street per venirmi incontro, se io stavo andando da lui. Sembrava giusto farlo in questo modo, perché il rito di passaggio è un corridoio magico e perciò ci mettiamo sempre una corsia, che è quella che percorri quando ti sposi, quella lungo la quale ti portano quando ti seppelliscono. Il nostro corridoio erano quei binari gemelli e ci camminavamo in mezzo, andando avanti verso qualunque cosa potesse significare. Non si chiede un passaggio per una cosa del genere. Beh, forse. E forse ci pareva anche giusto che si fosse rivelato più duro di quanto avevamo previsto. Gli eventi che avevano circondato la nostra gita l'avevano trasformata in quello che per tutto il tempo avevamo sospettato che fosse: una faccenda seria. Il temporale ormai era vicinissimo. L'aria cominciava a muoversi e parve che la temperatura facesse un tuffo di 10 gradi nel giro di pochi secondi. Guardai a terra e vidi che l'ombra sotto di me era scomparsa completamente. Ora camminavamo di nuovo appaiati, ogni coppia tenendo d'occhio un lato della massicciata. Avevo la bocca secca, un senso di tensione e di nausea. Il sole si nascose dietro un altro banco di nubi e stavolta non ne uscì. Per un attimo gli orli furono bordati d'oro con una nuvola in un'illustrazione del Vecchio Testamento e poi il ventre color vino della nube soffocò ogni traccia di sole. Il giorno si fece cupo. Le nuvole stavano rapidamente cancellando tutto l'azzurro. Sentivamo chiarissimo l'odore del fiume, come se fossimo dei cavalli. O forse era l'odore della pioggia in arrivo. C'era un oceano sopra di noi, trattenuto da un tenue sacco che poteva creparsi e lasciarlo andare da un momento all'altro, Continuavo a sforzarmi di guardare nel sottobosco, ma i miei occhi erano continuamente attratti da quel cielo turbolento, agitatissimo. Nei suoi colori, che si andavano facendo più scuri, si poteva leggere il destino che si preferiva: acqua, fuoco, vento, grandine. La fresca brezza si fece più insistente, fischiando tra gli abeti. Un fulmine improvviso scoppiò da un punto che pareva proprio sopra le nostre teste, strappandomi un grido e facendomi tappare gli occhi con le mani. Dio mi aveva fatto la fotografia. Un ragazzino con la camicia legata attorno alla vita, la pelle d'oca sul petto nudo e le guance impolverate. Sentii il rumore lacerante di un albero che si abbatteva a meno di 50 metri. Il fragore del tuono che seguì mi fece contrarre la faccia. Desiderai essere a casa, a leggere un buon libro in un posto sicuro, come giù in cantina. E qui, a poco, piano piano si disvela il cadavere del loro compagno, il cadavere del loro amico. Non è cruento, non è spettrale, è solo molto molto triste. Allora, è errore? È orrore questo? È inquietudine? È un rito di passaggio. E questo ce lo racconta e ce lo dicono anche le parole stesse del maestro dell'orrore, Stephen King, che conclude Stand By Me, conclude questo racconto con le sue parole e dice al lettore: spero che ti sia piaciuto, lettore, che abbiano fatto per te quello che ogni buon racconto dovrebbe fare, farti dimenticare per un po' la realtà che ti pesa sulle spalle e trasportarti in un luogo in cui non sei mai stato. È la magia più apprezzabile che io conosca. E poi, ok, ho finito. Fino a quando non ci incontreremo di nuovo, tieni la testa ben piantata sul collo. Leggi qualche buon libro. Sii efficiente. Sii felice. Arrivederci e tanti auguri, Stephen King. Beh, insomma, siamo arrivati anche noi alla fine di questa puntata. Strane cose accadono, strane cose sono accadute. Io aggiungerei, oltre che tieni la testa ben piantata sulle spalle, tieni gli occhi ben aperti, perché il vero orrore è la realtà e a volte quello che orrore sembra ti può aiutare a risolvere i problemi. E poi l'importante è avere dei buoni amici. Beh, insomma, più o meno. Ma noi chiudiamo questa serata. Vi lascio alle note divertenti e leggere di Marco Bernardi con A Tutto Swing e vi do appuntamento per un'altra puntata di orrore a Notte Horror. Arrivederci.
Billy. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Come here.
Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Listen.
Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. Your talk would be something that shouldn't be
said out loud.
Honestly, I thought that I would be
dead by now.
Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now.
The debt I owe, gotta sell my soul. Cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close. And I can't say no, I can't say no.
Careful.
Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. I wanna end me. I wanna end me. I wanna. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?